Buonasera di nuovo a tutti gli ascoltatori. Siamo un ciao da Marco.
Come ciao da Marco?
Un ciao da Marco, ho dubbi esistenziali oggi. Tu sei Mario oggi, dai, decidiamo
io,
così.
Ciao da Marco, che sono io.
Io ho i dubbi oggi. Oggi mi chiamo Marco.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata speciale di questa carrellata di puntate speciali che stiamo facendo.
Continuiamo già, anche oggi, infatti, sui piani alti.
Abbiamo già intervistato il rettore, la professoressa Montanaro, il professor Magì. E oggi abbiamo qua con noi il professor Borchiellini, vicerettore per la logistica al Politecnico. Buonasera e grazie di essere venuto qua con noi in radio.
Buonasera a tutti.
Io direi di fare così. Ci ascoltiamo il primo pezzo.
Io ci sto.
Che è un bel pezzo tosto e poi cominciamo l'intervista col professor Borchiellini. Ascoltiamoci Lenny Kravitz, Believe Me.
Eccoci di nuovo qua, tornati dopo questo pezzo. Io direi di partire subito con un tema, come abbiamo fatto anche con tutti gli altri. Partiamo infatti dall'idea del piano strategico, che diciamo è lì adesso in camera di sta per essere definito nei punti più importanti, e vorremmo capire qual è il ruolo che ha un tema come quello della sostenibilità all'interno del piano strategico.
Il ruolo è ovviamente ancora da definire dagli organi di governo, e quindi diciamo che in questo momento ci si sta ponendo il problema se questo è effettivamente un tema che possa quindi diciamo avere un ruolo nel piano strategico. Per questo motivo, come penso sia stato già detto anche per la didattica e per la ricerca, stiamo cercando di capire quali sono, diciamo, le caratteristiche attuali del Politecnico rispetto a questo tema, e quindi analizzando con la tipica analisi SWOT punti di forza, punti di debolezza. Diciamo che inizialmente avevamo pensato al discorso infrastrutture, poi ci siamo resi conto che in un piano strategico, cioè una visione di lungo periodo, forse ha più senso vedere il ruolo delle infrastrutture, dell'organizzazione, della logistica, eccetera, in una prospettiva appunto di sostenibilità, che coinvolge molte più cose ovviamente, oltre a quegli aspetti che ho già citato, di strutture e altro, ma coinvolge, diciamo, tutta la vita all'interno dell'Ateneo nei suoi diversi aspetti, quindi coinvolgerà anche didattica, ricerca.
Sotto vari, diciamo, aspetti proprio. Sì, anche perché ovviamente comunque il tema della sostenibilità è una parola che viene anche usata un po' troppo spesso qualche volta.
Probabilmente inflazionata un po' come smart anche.
Sì, diciamo, sì, sono le parole che vanno di moda adesso.
Due trend sono smart e sostenibilità, e anche trend. Anche trend,
anche trend è una parola, trend, un trend.
No, effettivamente è un po' inflazionata e ogni tanto viene anche citata quasi a sproposito, no, la sostenibilità. Infatti volevo capire se c'è in qualche modo un'idea reale per cominciare a attuare questo tipo di politica all'interno del Politecnico.
Diciamo il termine sostenibilità o sostenibile è utilizzato
molto,
come
ampio,
diciamo, molto spesso, e anche con un significato, diciamo, molto ampio. Credo anche che sia difficile in effetti dare una definizione di sostenibilità con poche parole, senza fare, diciamo, un lungo discorso. In realtà, quando parliamo di campus sostenibile, per capire di cosa parliamo possiamo far riferimento a ciò che già sostanzialmente esiste in altre realtà, cioè esistono altre realtà, direi soprattutto fuori dall'Italia, quindi all'estero, dove questo concetto è una realtà, nel senso che esiste un modo di porsi dell'Ateneo rispetto proprio alla vita del campus, tale da poter essere definito sostenibile. E chi è che lo definisce se è sostenibile o meno? Esistono anche qui alcune, diciamo, reti di, in genere sono reti di università o comunque di enti che si occupano di temi legati alla sostenibilità, che hanno fissato una serie di punti sui quali questo campus viene valutato, e in base proprio, diciamo, al punteggio ottenuto uno poi ha l'etichetta di sostenibile o meno.
O meno.
Sì, un po' come la bandiera blu di...
No, quella era di Hitler, erano le banane quelle.
No, non le banane, quella di linea... come si chiama? Quella che danno alle spiagge, insomma.
La linea blu, no?
No, quello è un quello po' programma. Lega Ambiente.
Lega Ambiente, una bandiera di Lega Ambiente.
Sì, è una... comunque, sì, è un... una specie di
bollino,
siamo marchiati, sì. Comunque è un riconoscimento in questo caso comunque del fatto che non solo si stanno facendo delle cose, ma queste cose appartengono a una visione più ampia e strutturata, e c'è tutta una governance all'interno dell'Ateneo che è dedicata proprio al fatto che questo avvenga, quindi non sono solo fatti casuali, ecco.
No, immagino. Facciamo così, ascoltiamoci il prossimo pezzo e poi torniamo ancora a parlare di sostenibilità qui al Politecnico.
E ci ascoltiamo Natalie Imbruglia con Torn.
He was warm, he came around like he was dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Bentornati cari ascoltatori, sempre qui a Non Solo Poli, in questa puntata speciale, e qua con noi ancora il professor Borchiellini, e giusto appunto parlavamo di sostenibilità qui all'interno del Politecnico. Io per esempio le faccio una domanda, immagino che sia molto difficile gestire un tema che è così ampio in un ateneo che è così ampio, nel senso. Per fare un esempio, è arrivata qualche mese fa la mail che l'anno prossimo, che poi sta arrivando adesso, sta partendo, si farà la raccolta differenziata all'interno di questo Ateneo. Non ancora ben specificato come, però glielo voglio chiedere a lei, se c'è in qualche modo un piano da questo punto di vista, se in qualche modo c'è anche un rapporto con il resto della città, con l'AMIAT, che è poi la società che gestisce queste cose qua a Torino.
Diciamoci la
verità, la sostenibilità è anche spesso legata ai temi ambientali, ecco. Molti hanno come idea i temi ambientali.
Indubbiamente, diciamo, in poche parole, sostenibile è qualcosa che tu fai e che può essere ripetuto indefinitivamente nel tempo. Sì. No? Cioè, nel senso, senza produrre degli effetti tali per cui diciamo questa ripetizione avvenga ma imponga a qualchedun altro di cambiare quello che fa, oppure uno non sia più in grado di farlo perché non ci sono più le condizioni a forza del ripetere di questa condizione. Adesso, diciamo, come ho detto prima, in poche parole esprimere il concetto di sostenibilità è sempre difficile, però un sì. po', diciamo, si porta dietro questa
sì, è una tipo cosa che, di non, che non ha ripercussioni nel futuro e che non, diciamo,
sì, cioè che permette anche a chi viene anche dopo di me di fare le stesse cose che ho fatto io, sostanzialmente. Quindi vuol dire guardare avanti, no, e permettere, se volete, una lettura oggi anche credo molto importante, alle generazioni future di poter godere di quello che uno ha goduto. Tornando al discorso della raccolta differenziata, sì, sostenibilità molto spesso è legato anche al tema ambientale, indubbiamente.
O comunque nell'immaginario collettivo.
No, ma è ovvio che molte, diciamo, delle azioni che noi facciamo hanno poi anche una ripercussione, un cosiddetto impatto sull'ambiente, e quindi va valutato anche nei termini che dicevo prima, se quell'impatto è gestibile in un futuro, cioè, oppure è troppo alto per essere gestito. Quindi, però, secondo me la cosa importante del concetto di sostenibilità è che non può mai essere legato a un solo aspetto, cioè mentre ambiente tocchiamo, cioè l'ambiente, il problema ambientale eccetera, noi tocchiamo un certo ambiente, molto, un certo ambito, anche se molto ampio, perché ovviamente comunque con sostenibilità è qualcosa ancora di più, di uno spettro ancora più ampio quello che vogliamo rappresentare. Nel senso che non c'è solo l'ambiente, ma anche la qualità della vita, per esempio, dentro il concetto di sostenibilità e molto altro. La raccolta differenziata. La raccolta differenziata è appunto un tema sul tappeto, proprio sul tavolo, insomma, di questi giorni, e si sta iniziando appunto a fare delle riflessioni, a fare un progetto su come gestirlo, perché è già partita in altri quartieri la raccolta differenziata. Ma sicuramente il Politecnico è la prima grande struttura pubblica, tra l'altro, toccata dalla raccolta differenziata. E questo ovviamente pone dei problemi da un punto di vista dell'organizzazione, cioè del come farla, ma soprattutto di come arrivare a una raccolta differenziata efficace. Perché abbiamo già, no, come sapete, i bidoni con i diversi colori in giro, ma tutto questo, diciamo, non può avere la stessa efficacia di quella che è la raccolta differenziata nella propria abitazione, così come oggi è in molti dei, diciamo,
dei, sì, immagino che in un condominio interno sia più facile,
è un po' più sostenibile.
Sì, ma in questo caso sostenibile è un po' da dire. E quindi l'idea è proprio quella di dialogare con Amiat. E questo tema è proprio emerso quando abbiamo firmato, tra l'altro, la convenzione del Politecnico con il Museo Acqua e Ambiente, dove era presente anche l'assessore La Volta, e si è proprio detto che poteva essere l'occasione per fare dei ragionamenti su come affrontare questo problema su grandi strutture. E quindi dirvi che è risolto, ovviamente no. Dirvi che è un problema su cui si sta lavorando, assolutamente sì.
Va bene, allora
facciamo pausa.
Andiamoci ad ascoltare il prossimo pezzo.
Ci ascoltiamo di John Mayer, Good Love Is On The Way. We'll be right back. diciamo che il tema della sostenibilità mi ha attratto.
Ma per forza tu sei un ingegnere di...
Per forza, cioè, ci casco a pennello.
Il tema della sostenibilità.
No, mi è venuta in mente, parlando di sostenibilità, una curiosità, ma anche proprio così da risolvere proprio a bruciapelo. Se esistono dei progetti da parte del Politecnico per una gestione sostenibile delle risorse energetiche interne. Cioè, ecco, una quasi
vabbè,
forma di autosufficienza.
Sapete che il mio dipartimento è il Dipartimento di Energia, insegno la termodinamica in avanti, insomma, quindi è ovvio che la cosa mi tocca. Ma devo dire, voi sapete che il Politecnico, come le grandi strutture, come tutte le grandi strutture, diciamo come i grandi consumatori di energia, insomma, ha un energy manager che è il professor Fracastoro, che tra l'altro è anche presidente del corso di laurea in ingegneria energetica. E sicuramente, diciamo, non si è dimenticato di questi aspetti facendo l'energy manager, per cui vale il discorso che faceva prima: noi tutta una serie di iniziative le abbiamo già in atto, ed è proprio per questo che facciamo questa analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, no? Tra i punti di forza ci sono sicuramente alcune azioni che abbiamo già fatto e altre che abbiamo pianificato dal punto di vista, chiamiamolo, dell'impiego efficiente energia o del risparmio energetico. Ce ne sono azioni come l'introduzione delle pompe di calore, la sostituzione per esempio dei vetri laddove abbiamo vetri molto infissi, molto vecchi, per cui ci sono dei disperdimenti molto forti. Poi avete visto che abbiamo anche un po' di produzione di energia da fotovoltaico, se passate all'ingresso vedete il pannello che ci dice queste cose, e altre ancora, lo stesso progetto Wi-Fi for Energy che ha sempre curato lo stesso professor Fracastoro, sono tutti, diciamo, segnali di attenzione rispetto al discorso che facciamo prima di campus sostenibile. Quello che in questo caso per esempio è mancato è averli inquadrati in una visione dell'Ateneo su questo, cioè noi le abbiamo fatte queste azioni perché ovviamente le ritenevamo importanti, ma non le abbiamo messe a sistema in un unico quadro, no? E questo, se mi permettete, io c'è una cosa che credo sia importante quando parliamo di sostenibilità e ne parliamo all'interno di un politecnico, cioè di una di un'università tecnica dove ci sono ingegneri e ci sono architetti. Quindi è importante proprio riuscire a dare una forma organica a queste cose, perché il messaggio arrivi, e non arrivi solo all'esterno, ma arrivi anche al nostro interno, cioè alle persone che frequentano il Politecnico, i primi sono gli studenti, quindi il messaggio non arriva solo attraverso corsi che noi possiamo fare o pezzi o argomenti nei corsi che trattano di questi problemi, ne abbiamo già parecchi su, ma deve essere proprio il comportamento e la struttura che ti dai, che dà questo messaggio, che è un messaggio importante secondo me per un motivo, cioè legato alla sostenibilità c'è proprio, io credo, beh non solo io, l'ho detto anche ci sono diversi autori, insomma, che citano questo fatto, ma credo che sia veramente una delle cose cruciali, cioè il fatto che nel secolo scorso, quindi diciamo nel XX secolo, la tecnologia è sempre stata vista come, diciamo, non dico il driver principale, ma sicuramente tra i principali driver per lo sviluppo, uno sviluppo che però era in termini di crescita. Quindi voi capite che tecnologia ha sempre significato dare lo strumento per produrre di più, avere di più. Bene, io credo che in questo nuovo secolo, quello che nuovo ormai, insomma, siamo già 13 anni, ma ancora è sicuramente ancora tanto lo spazio che rimane in questo secolo, il significato della tecnologia in qualche modo dovrà cambiare, cioè dovrà essere letto come driver per un qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso è proprio, secondo me, la capacità di avere un progresso sostenibile e non quindi un modello di crescita continua, ma progresso nel senso che, sapete, progresso è cambiamento, sì. Cioè, voglio dire, noi poi connotiamo sempre con una certa accezione, quindi, però gestire quindi il cambiamento e, se vogliamo, anche un miglioramento, ma sempre all'interno di condizioni di sostenibilità. E questo sarà, secondo me, la sfida che la tecnologia avrà davanti.
Beh, quindi penso che il Politecnico, in qualche modo, ha anche un ruolo educativo da questo punto di vista, cioè nel senso
sì,
cioè, educa se stesso, cioè i suoi studenti a questo
a essere quelli che dovranno interpretare questo futuro
sì, anche
quindi
perché comunque
è educativo, ma anche se volete preparare alla professione, cioè se la professione diventerà professione in senso lato, cioè non solo come professionista, quindi come ingegnere, architetto professionista, ma anche come, diciamo, ovviamente magari figura importante in aziende o altro. Allora, se questa sarà la sfida che deve cogliere, sì, deve essere preparata la persona.
Deve comunque far parte del suo background nel capire queste tematiche. Andiamo avanti e ascoltiamoci un altro pezzo. Che cosa ci propone?
Andiamo di nuovo su Giacomino qua.
Sì, bello.
Andiamo
lui.
Su Giacomino Hendrix e ci ascoltiamo Foxy Lady.
Ancora qua tornati a questa puntata speciale di Non Solo Poli, ancora qui con noi il professor Borchiellini. Parlavamo di sostenibilità, ne abbiamo parlato abbastanza a lungo, adesso invece vorrei parlare un attimino una cosa che è legata chiaramente anche al tema, al Politecnico, ma che è il campus universitario, di cui si era tanto parlato
da un sacco di tempo.
Quando io mi sono iscritto, io mi ricordo che avevo ascoltato una conferenza dove presentavano alle matricole il Politecnico.
Facciamo vedere un bel progettino.
C'era il professor Francesco Profumo che diciamo parlava tanto del campus universitario che si stava costruendo, Io ho visto la costruzione di parte di questo campus universitario, ma soprattutto ho visto la costruzione, insomma, della General Motors,
degli scavalchi,
degli scavalchi, dei parcheggi, però ancora
il campus,
il campus quello che uno può avere nell'idea, tipo dire campus americano universitario, invece... è ancora molto lontano. Volevo chiederle da questo punto di vista qual è la prospettiva adesso per il Politecnico.
Ma dunque, se diciamo l'idea di campus a cui facciamo riferimento, cioè campus americano come avete citato, comunque diciamo di stile anglosassone, lo identifichiamo con il campus che ha grandi spazi verdi, punti diciamo anche per fare vari tipi di sport e insieme anche risiedere all'interno del campus per lo studente, quindi insomma, avere dei posti letto per capirci. Allora, se partiamo diciamo da questa definizione di campus, noi qualche difficoltà ovviamente ce l'abbiamo, però qualcosa diciamo ovviamente l'abbiamo fatta e qualcosa anche lo faremo, lo stiamo facendo. Ad esempio sul fatto di aumentare la possibilità diciamo di risiedere nel campus, adesso che sia proprio all'interno dell'attuale diciamo perimetro,
sì, dentro il fossato del Politecnico,
o che sia diciamo attraversando una strada, direi forse che questo, però su questo appunto ci sono stati approvati dei progetti che abbiamo presentato al Ministero, sono progetti che complessivamente comporteranno spese di circa 20 milioni di euro e porteranno 240 posti letto in più, quindi per studenti non residenti che potranno diciamo avere un'opportunità. È ovvio che
questo è già stato approvato.
Questo partiremo con diciamo la realizzazione. Quindi non ci sono, perché voi sapete che poi comunque la costruzione è sempre di nuovo un'operazione complicata, perché insomma deve seguire una trafila che ovviamente poi per un ente pubblico deve essere rigidamente, no, seguita, però questi diciamo penso insomma nel giro di un paio d'anni io credo ci,
quindi queste sono state già approvate ed è già una notizia, quindi sì, avremo dei nuovi collegi fondamentalmente. Che le posso chiedere
sempre dove? Che partono i lavori nei tempi previsti,
però
i soldi sono stati
fisicamente dove
fisicamente essere. Uno sarà diciamo abbastanza vicino a quella che è la centrale IREN, sì, quella del teleriscaldamento, per intendere, e l'altro un pochino più distante, nel senso che bisognerà attraversare via Boggio ed è nella zona diciamo nel quartiere di fronte al Politecnico in via Boggio. Sì, c'è una zona, se avete presente, in cui si può ancora costruire, diciamo, sì, dietro alla prima fila di edifici sostanzialmente, un po' dove, non so se avete anche seguito il fatto, questo fa sempre comunque nel discorso sostenibilità, eccetera, del discorso dell'Energy Center che dovrebbe essere realizzato, sempre un centro gestito dal Politecnico, realizzato dal comune come edificio. Forse non
no, io no,
no, non sapevo niente,
non sapevo, io ne ero completamente
anche questo diciamo tra i piani già approvati c'è anche questo, la residenza non sarebbe distante da questo, diciamo, quindi è un po' un'espansione, se volete potete un po' vedere un po' l'espansione del Politecnico,
sì, il Politecnico si sta diffondendo a macchia d'olio nel territorio,
prende posto,
però comunque effettivamente
è quello diciamo il discorso Energy Center, sicuramente anche quello darebbe impulso a questa lettura, no, di avere questa visione sostenibile, no, di cui parlavamo prima, cioè si può inquadrare, anche se quella è un'iniziativa precedente, ma questo discorso di mettere a sistema tutte le varie iniziative in corso vedrebbe sicuramente anche quella. E quindi per quanto riguarda diciamo l'accoglienza, ci sono diciamo questi progressi che chiaramente io capisco che rispetto ai numeri di iscritti che abbiamo, rispetto a quel modello che abbiamo preso anglosassone, siamo ancora un po' lontani. Però vi assicuro che diciamo nella realtà italiana questi sono già passi importanti, ecco, voglio dire, non sono trascurabili 240 posti in più. Rispetto invece ad altre situazioni, come per esempio la disponibilità di aree verdi e soprattutto aree destinate all'attività sportiva, che erano anche quelle in programma, le idee non sono state completamente abbandonate, quindi la volontà c'è ancora. Il problema è che gran parte di questo discorso passava anche attraverso la costruzione di un parcheggio sotterraneo, che quindi avrebbe liberato moltissimi spazi, e che al momento però, dopo aver avuto la fase di progettazione, quindi in realtà è già stato identificato e quindi quantificato anche il costo, il problema è proprio il costo.
Dopo che si è capito il costo,
sì, in questo forse caso, tutto sommato.
No, questo lo ha anche detto, perché dovete considerare che la realtà esterna è cambiata molto da quando abbiamo iniziato a pensarci, a fare il progetto, a oggi. Chiaramente la disponibilità anche di avere magari un interesse esterno per una parte, che quindi essere anche un contributore,
calata.
Queste sono, sì, calate in questo momento, quindi al momento questa iniziativa è, come si dice, in stand-by.
Un po' un discorso di fondi anche, sempre.
Non, assolutamente.
Non c'è ritorno.
No, però comunque io
no, il discorso,
mi accontenterei anche di qualche aula studio in più ormai. Da
questo, sì, quello invece, quello credo che sia invece ineludibile come problema, anche proprio sempre nella lettura di campus sostenibile. Perché io ormai mi sono affezionato al tema e quindi ritorno lì, ma come vedete può esserci...
Sì, è legato alla qualità della vita.
Sì, esatto, è legato alla qualità della vita, e se noi dalle analisi che abbiamo fatto proprio risulta che uno dei nostri... Mentre abbiamo una buona superficie dedicata per esempio alle biblioteche e ai laboratori, per quanto sento che ovviamente gli studenti vorrebbero avere ancora più opportunità di laboratorio, ma questo, diciamo, fa piacere da un lato e si... anche se ovviamente ci sono problemi di costo, e sicuramente uno cerca poi di far fronte a queste richieste, però a oggi la nostra superficie dedicata ai laboratori non è piccola. Invece l'analisi sulle aule studio, quindi metri quadri per studente di aula studio, sono indici che indubbiamente ci devono spingere a riflettere e poi a fare qualcosa, cioè non dobbiamo trovare delle soluzioni.
Sì, sì, no, effettivamente ormai io per la mattina per trovare il posto ai quadrifogli alle 7:30 bisogna andare.
Cioè, devi andare lì o accamparti con la tenda.
Mi accampo con la tenda. Effettivamente da questo punto di vista c'è qualche problema. Direi di fare un'ultima pausa e ascoltarci un pezzo di Slash.
Se ascoltiamo il suo fantasmino.
Ghost.
When the blood on your halo
E ancora qui tornati, sempre col professor Borchiellini. Parlavamo di Politecnico adesso. Sicuramente abbiamo anche individuato alcuni problemi, problematiche che ci sono legate.
Temi anche interessanti, devo dire.
Interessanti. Fa sempre alcune cose, certe cose. Io mi sono accorto in questo, nel corso degli anni, che comunque l'organizzazione del Politecnico è un po' scricchiola. Ultimamente sta scricchiolando, perché ci sono forse grandi numeri, perché è stata forse messa alla prova da diverse riforme universitarie.
Una prova fatica quasi.
Sì, una prova fatica, diverse riforme universitarie, il problema del turnover, immagino che comunque l'abbia messo alla prova il Politecnico, che però ha portato avanti un processo di internazionalizzazione molto forte, sono arrivati tantissimi studenti stranieri, e volevo chiederle se il Politecnico era in qualche modo pronto per accogliere tutti questi studenti, sia dal punto di vista del numero, ma soprattutto anche
tecnicamente,
dal punto di vista
logisticamente pronto.
Anche proprio dal punto di vista dell'internazionalizzazione, cioè studenti che vengono qui, parlano di un'altra cultura, parlano un'altra lingua, e in qualche modo bisogna farli integrare.
Ma ci sono diversi punti nella domanda. Allora, se partiamo da quelli, diciamo, dell'arrivo degli studenti stranieri e quindi dell'internazionalizzazione, come è stata un po' chiamata. Io ricordo che, diciamo, allora il rettore era il professor Profumo e si cercò subito, già prima, diciamo, di dare avvio a una serie di iniziative, di identificare proprio un servizio di internazionalizzazione proprio per dare maggior rilevanza al problema e anche delle risposte più immediate, cioè più, e istruire anche un processo che in qualche modo seguisse lo studente quando arrivava, o comunque fosse in grado di istruirne parte del percorso, perché comunque l'arrivo di uno studente è sempre preceduto da una serie di azioni con il paese da cui arriva, perché con le ambasciate. È abbastanza complicato,
sì, è complesso,
soprattutto con alcuni paesi ovviamente fuori dall'Unione Europea, perché all'interno dell'Unione Europea tutto questo è sempre, diciamo, abbastanza semplice.
Ma no, già si arriva da fuori un po' più
da fuori dell'Unione Europea, soprattutto da alcuni paesi magari su cui, diciamo, bisogna prestare più attenzione, è abbastanza complicato quel processo. Quindi delle azioni sono state fatte, indubbiamente. Bisogna anche tenere conto, insomma, che i cambiamenti avvengono anche proprio perché si crea un disequilibrio. Cioè, quindi sicuramente questo cambiamento, che è stato importante, ha creato un disequilibrio, o è, diciamo, il disequilibrio creato ha provocato questo cambiamento. Diciamo che il disequilibrio creato è stato l'arrivo di questi studenti. Dopodiché, da questo disequilibrio ovviamente partono delle azioni, nascono delle azioni per portarsi di nuovo in una situazione, diciamo, di regime e di gestione del problema. E secondo me su quel fronte non siamo così scoperti, cioè, nel senso, è ovvio che il problema dell'integrazione dello studente straniero, diciamo, perlomeno, diciamo, è ovvio che non il problema, ma l'integrazione dello studente sarebbe molto più semplice se tutti gli studenti vivessero insieme in un unico campus come quello,
sì,
di cui
quello
parlavamo,
già anglosassone. Quello già aiuterebbe.
Questo è ovvio, ma
che gli farebbe, diciamo, anche un po' da campana, da scudo.
Non è, diciamo, percorribile ora questo tipo di soluzione, come abbiamo visto. Quindi noi dobbiamo cercare di ottenere, diciamo, questa integrazione all'interno delle condizioni, delle condizioni al contorno, no, che abbiamo. E secondo me, diciamo, sono state fatte molte azioni ed è abbastanza ben vigilato il processo. E l'altra questione, che quindi, diciamo, forse la mancanza di integrazione dipende anche poi da quella sensazione invece che lei riportava, mi sembrava un po' per tutti gli studenti, cioè di un abbassamento, come dire, lei l'ha chiamato, diciamo, da un punto di vista organizzativo. Io penso che certo fa parte dell'organizzazione, ma sia, diciamo, la parte che lo studente vede, quindi tutte le azioni che deve compiere e quindi il supporto che ha o la facilità che ha nel compierle rispetto alla propria carriera, e quindi tutto ciò che è legato a esami, iscrizioni, tasse e così via, no?
Sicuramente.
Allora,
io parlo anche di corsi, aule,
sì,
spazi, sempre spazi per studenti, esatto. Anche solo il fatto che ogni tanto non si passa neanche nei corridoi,
assolutamente,
perché c'è un sovraffollamento. Avevo dato una botta
a terremoto. No, dici sempre così.
Sì, è vero, ovviamente anche tutto questo fa parte del... mi dispiace ovviamente sentire che la sensazione, diciamo, è di un abbassamento del livello di prestazione, però mi dispiace nel senso che io so che di sforzi ne vengono fatti tantissimi, esattamente come prima. Credo che il problema sia legato a due questioni. Da un lato, indubbiamente, l'aumento del numero di studenti, non solo straniero ma complessivo, che su alcuni fronti ci ha portato proprio al limite delle nostre capacità di gestione, tanto è vero che è nato anche un limite al numero degli iscritti, cioè quindi i famosi 5.000, anche se quest'anno, diciamo, non sono stati toccati, è stato individuato come proprio il massimo numero di persone che poi Tecnico può gestire, cioè, quindi non solo averinare, ma proprio gestirle, come ricordava lei, lo stesso movimento nei corridoi poi diventa problematico. Quindi l'aumento degli studenti ci ha portato ad andare al limite su quello che è, diciamo, la capacità di gestire in termini di spostamenti, ma anche proprio di presenza in aula. Abbiamo le aule che sono, abbiamo fatto anche sempre in questa analisi una statistica, ci dimostrano che le aule, soprattutto quelle più grandi, quelle dei primi anni, usate, sono ormai usate al 99% sostanzialmente, guardando l'orario 8:30-7.
Quindi significa che la richiesta di aula è da 300
significa
persone.
Significa che noi abbiamo ormai saturato la nostra possibilità, diciamo, di ospitare studenti, perlomeno nei primi anni, cioè là dove ci servono delle aule grandi. Questo è un tema che sicuramente poi anche col vice rettore per la didattica probabilmente diciamo, emergerà. Dal mio punto di vista, però, questo significa anche difficoltà, e comunque anche su questo noi stiamo facendo riunioni e ci stiamo cercando di trovare delle soluzioni, anche proprio una difficoltà nella manutenzione stessa, perché se sono sempre occupate, se sono, diciamo, sempre un qualcosa che deve essere disponibile, è difficile poi stare dietro tutto quello che è il servizio collaterale che deve permettere che quelle aule siano in piena efficienza, e quindi magari un segno di degrado maggiore lo si nota, anche se, ripeto, dal punto di vista di chi sta lavorando per mantenere, in realtà è tutto più complicato ed è tutto più difficile, e quindi non, ha la sensazione di dare di più, non di dare di meno, questo è il problema.
Sicuramente l'impegno del politico sarà
però
maggiore.
Il problema è che non facciamo un mesh delle due cose, no? Cioè, nel senso, ma legato anche a, ripeto, a questioni oggettive, come uno è l'aumento degli studenti e l'altro, dal mio punto di vista, è anche il fatto che disposizioni di legge hanno sostanzialmente bloccato il turnover, l'hanno diminuito e poi portato a valori minimi, adesso il 20%, adesso stiamo ripartendo forse a 50, il che vuol dire che il numero di persone all'interno del Politecnico che sono, diciamo, che devono poi svolgere queste mansioni o, diciamo, questi compiti, dall'andare a vedere che è rotto la sedia, il banco, a cose come anche le iscrizioni, gestire il pagamento d'età, eccetera, sono di meno. Quindi sono aumentate, diciamo, gli utenti e sono diminuite le persone.
Sì, infatti io l'ho sintetizzato molto alla
È ovvio che anche su questo si può fare una politica, comunque cercando di ottimizzare alcune cose, e su questo noi stiamo adesso, in effetti abbiamo, cercando proprio attraverso ovviamente l'introduzione di procedure livello software, per esempio per quanto riguarda la manutenzione, di mappare sia la manutenzione ma anche di avere un punto di segnalazione dei malfunzionamenti, del fatto che c'è quella cosa rotta in quell'aula, in quel corridoio, eccetera, che sia accessibile a tutti, in modo che tutti possano fare la segnalazione e quindi raccogliere questo e più prontamente poter quindi intervenire.
E questo mi sembra un'ottima idea, perché è la cosa che avrei sempre voluto fare. Perché non mettono un campanello? Un campanello
ci stiamo, capite che tutto questo ho voluto prima dire, avere, diciamo, un qualcosa che fosse in grado di recepire che l'aula X era in quel posto, che l'altra era in quel, per cui mandare poi l'informazione e capire. Comunque, è molto avanzata questa cosa, quindi penso che veramente a poco incominciare in porto.
Comunque le faccio
anche perché le migliori antenne sono proprio le persone che vivono, che, no? Il Politecnico. Che ci vivono.
Le faccio solo un'ultima domanda per chiudere, ed essere anche brevi. Lei in generale come giudica la macchina Politecnico come efficienza, cioè come rispetto a realtà italiane, rispetto a realtà
straniere?
A realtà straniere.
Cioè, io per indole cerco sempre di vedere come si può migliorare qualcosa, quindi è ovvio che in mente ho una serie di questioni su cui secondo me è possibile migliorare. Però devo dire sinceramente che, considerando la complessità della situazione, e anche qui è una cosa che si dice molto spesso, no? Una situazione complicata, no? Però la situazione è complessa proprio perché, oltre agli effetti che abbiamo ricordato prima, aumento degli studenti, diminuzione del personale, continua anche ad aumentare, diciamo, la normativa che deve essere rispettata per il funzionamento. Allora, con queste condizioni al contorno, che sono sempre peggiorative, io devo dire che il Politecnico, secondo me, riesce comunque oggi a dare una serie di servizi, diciamo, in modo, diciamo, almeno sufficiente. Alcuni, secondo me, insomma, più che sufficienti, sì, ma almeno
per
sufficienti.
Come vanno le cose, ci difendiamo bene,
tutto sommato, cioè,
sì, esatto, è un po', guardate, quando io alle volte parlo con altri che mi dicono ma in realtà non abbiamo miglioramenti in altri settori, diciamo, sì, per esempio anche con dipendenti, poi dico guardate che noi in questo momento tendiamo a rimanere costanti,
è già
una cosa
ma
buona.
Gli altri fuori stanno tutti diminuendo, il nostro gap vuol dire che sta aumentando, quindi se lo guardi in termini di efficienza relativa,
diciamo, il bicchiere mezzo pieno in qualche modo.
Va bene,
io la ringrazio, il nostro tempo è scaduto, la ringrazio, è stato molto gentile di essere qua con noi, la ringrazio anche a nome di tutti gli ascoltatori che sono stati
ad ascoltare la puntata.
Grazie a voi.
Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, ringraziamo ancora la nostra regia, regista Elisa
che oggi ci ha dato una mano,
e salutiamo tutti gli ascoltatori e li mandiamo alla prossima puntata, dove ci sarà la professoressa Tabacco.
Buonasera
a tutti.
Buonasera a tutti.